Prendiamo il Salmo 113b o 115 sulla Bibbia di Gerusalemme. Parla degli idoli. Sì, ecco, ha segnato il 115 lì, allora, sì, sulla mia Bibbia 115, comincia così, non a noi Signore, non a noi, è chiaro? Allora comincia dalla tua parte, ecco, la metà di là, comincia ora con lei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Non a noi, Signore, non a noi, ma al Tuo nome da gloria, per la Tua grazia.
Perché i popoli dovrebbero dire, dov'è il loro Dio?
Il nostro Dio è nei cieli, Egli opera tutto ciò che vuole.
Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo.
Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono,
hanno orecchi che non odono, hanno narici che non odorano,
hanno mani che non palpano, hanno piedi che non camminano, dalla gola non emettono suono.
Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
Israele confida nel Signore, Egli è loro aiuto e loro scudo.
Confida nel Signore, Egli è loro aiuto e loro scudo.
Confida nel Signore chiunque lo teme, Egli è loro aiuto e loro scudo.
Il Signore si ricorda di noi, ci benedice, benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aronne.
Il Signore benedice quelli che lo temono, benedice i piccoli e i grandi.
Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli.
Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra.
I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.
Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba.
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore, ora e per sempre. Gloria al Padre, Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, in secoli dei secoli. Quest'alma è una contrapposizione tra Dio che dà la vita e le false immagini di Dio che si chiamano idoli. E gli idoli hanno bocca ma non parlano, occhi non vedono, orecchie non odono, narici non odorano, eccetera, eccetera. E chi li fabbrica diventa come loro. Cioè l'uomo diventa in fondo a immagine del suo Dio. Se il suo Dio è semplicemente argento e oro e tutto ciò che sa di morte e di potere, alla fine lui è abitato dalla morte. E avere una falsa immagine di Dio è il principio di ogni male. Voi ricordate che il male entrò nel mondo per una menzogna. E lo spirito di Satana opera nel mondo con la menzogna e il Signore opera con la verità. E tutto il Vangelo è sostanzialmente un esorcismo, una vittoria sullo spirito del male. E la sostanza dello spirito del male consiste, dicevamo, nella menzogna più elementare e più semplice, che Dio, padre, non è padre ma è padrone. Quindi guardati bene, sì, bravo, buono, se no ti punisce, c'è tutte le storie che conosciamo su Dio. Quindi, e allora diventiamo come quel Dio che odiamo in fondo, oppure che veneriamo. Gesù invece presenta un Dio che è il vivente, non è padrone ma si consegna nelle mani, che è umile, che è amore, è tutto solo amore, e con la sua venuta sulla terra Gesù sdemonizza l'immagine di Dio presentandoci chi è Dio, è l'uomo Gesù, così come vive e come si consegna a lui. Ed è per questo che abbiamo visto che Gesù è stato subito, dalle persone religiose hanno detto costui bestemmia, per due volte perdonare i peccatori, solo Dio lo fa. Poi gli altri dicono che è indemoniato, i soldi dicono che è pazzo e i potenti dicono che è da eliminare. Allora Gesù racconta le parabole, e poi arriviamo al punto in cui siamo, in cui spiega che lui non ha sbagliato a agire così, perché sembrerebbe, insomma, se la parola che lui dice incontra solo ostacoli e tutti lo rifiutano, vuol dire che bisogna cambiare strategia, bisogna cambiare propaganda elettorale almeno, no? Lasciarla fare a chi se ne intende di più, i soldi l'hanno già detto più volte. Dice, tu mostrati al mondo, è il re, ma non di niente, pensiamo noi poi a fare il resto. Ecco, Gesù invece nelle parabole racconta la storia del seme, che proprio in quanto marcisce porta frutto, la prima caratteristica sua, quindi non sono fallimenti, ma la realizzazione del marcire del seme. Secondo è che lui è nascosto, non ama la pubblicità, perché? Perché non ha bisogno. E ciò che è nascosto che viene alla luce. È il mistero di Dio che viene alla luce in Gesù. Non le nostre idee, che sono molto manifeste, molto stupide. Così dicono, è piccolo, chiaro, Dio è piccolo, non occupa nessuno spazio, lascia spazio a tutti. Cioè Dio ha quelle caratteristiche che sono proprio dell'amore. Quindi Gesù non ha sbagliato, ma realizza nella sua vita l'immagine di Dio. E subito dopo abbiamo visto la volta scorsa, dette le parabole, attraversano il mare e c'è tempesta. E il finale diceva, ma perché avete così paura e non avete fede? Cioè, mentre Gesù nelle tempeste della vita ha affermato la fiducia nel Padre, i discepoli vivono di paura. E la paura è sempre prodotto dal nemico di Dio. La prima risposta di Adamo a Dio qual è? Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché avevo paura. La paura viene sempre dalla menzogna e dal nemico, è il contrario della fede. E adesso siamo nel testo battesimale, non so se devo spiegare tutto, ma si parla prima della parola che ci rende fratelli di Gesù, figli di Dio. Questa parabola, questa parola poi è raccontata nella parabola del seme che muore e risorge, e la narra sulla barca, simbolo dell'acqua, poi c'è la traversata che è simbolo dell'esodo e del battesimo, e poi qui abbiamo l'esorcismo. Il cuore del battesimo è un esorcismo, cacciar via lo spirito del male per ricevere lo spirito di Dio. E allora leggiamo l'esorcismo del capitolo quinto, che è il testo di questa sera. Ecco, è un testo lungo, molto dettagliato e pittoresco, che descrive l'origine del nostro male. Sono tutte le nostre paure che ci fanno abitare nella morte. Allora leggiamo dal versetto primo fino alla fine del racconto, versetto 20.
E giunsero di là del mare, nella regione dei Gerasei. E uscito lui dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo in spirito immondo, il quale aveva domicilio nei sepolcri, e nessuno più poteva legarlo, neppure con catene, perché più volte con ceppi e catene era stato legato, ma si era strappato da sé le catene e infranto i ceppi, e nessuno era forte da domarlo. E di continuo, di notte e di giorno, nei sepolcri e sui monti stava a gridare e si colpiva con pietre. E visto Gesù da lontano, accorse e lo adorò, e gridando a gran voce dice: «Che a me e a te, Gesù, figlio del Dio Altissimo, ti scongiuro per Dio di non torturarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito immondo, dall'uomo». E lo interrogava: «Qual è il tuo nome?». E gli dice: «Legione è il mio nome, perché siamo molti». E lo pregava molto di non mandarli fuori da quella regione. Ora c'era là, verso il monte, un branco grande di porci al pascolo, e lo pregarono, dicendo: «Mandaci nei porci, perché entriamo in essi». E permise loro, e usciti gli spiriti immondi, entrarono nei porci, e si precipitò il branco dal pendio nel mare. Circa 2000 e affogavano nel mare. E i loro mandriani fuggirono e annunciarono nella città e nei campi, e vennero a vedere cos'era successo. E giungono da Gesù e vedono l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, quello che aveva avuto la legione, e temettero. E quelli che avevano visto raccontarono loro come era successo l'indemoniato e pure il fatto dei porci, e cominciarono a pregarlo di andarsene dai loro confini. Ed entrando lui nella barca, lo pregava l'indemoniato di essere con lui, e non lo lasciò, ma gli dice: «Va a casa tua, presso i tuoi, e annuncia loro quanto per te ha fatto il Signore e ha avuto compassione di te». E se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli quanto per lui fece Gesù, e tutti si meravigliavano.
Ecco, il testo comincia presentandoci nei primi 5 versetti e questo indemoniato. In Matteo questo indemoniato sono due indemoniati, come il cieco sono due ciechi, come il sordo sono due sordi. Il secondo è chi legge, ovviamente, che si fa da compagno e capisce che deve accadere anche a lui. Dopo, dal versetto 6 al versetto 13, c'è lo scontro tra Gesù e il male, in modo pittoresco, con la vittoria. Poi dal 14 al 17, i mandriani che lo pregano di andarsene, e poi nel 7-18 l'indemoniato che vuole restare con Gesù. E allora seguiamo il testo senza fare nessuna premessa, perché è già molto descrittivo, e fermandoci sui vari punti, tenendoli davanti agli occhi, abbiamo il quadro perfetto di quello che lui vuol dire. Leggiamo i primi 5 versetti.
E giunsero di là del mare, nella regione dei Geraseni. E uscito lui dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo in spirito immondo, il quale aveva domicilio nei sepolcri, e nessuno più poteva legarlo, neppure con catene, perché più volte con ceppi e catene era stato legato, ma s'era strappato da sé le catene e infranto i ceppi, e nessuno era forte da domarlo, e di continuo, di notte e di giorno, nei sepolcri e sui monti, stava a gridare e si colpiva con pietre.
Il brano precedente ci parlava dei discepoli spaventati perché il mare era in burrasca, il mare è il simbolo del male, che voleva inghiottirli il mare, e il vento li buttava giù sotto, nelle tenebre, e loro erano presi dalla paura di morire. E quella traversata raffigura la traversata della nostra vita, dominata sempre da questa paura. E questa paura cosa fa? Fa sì che viviamo nella morte. Arrivati a terra c'è questo indemoniato che è descritto come la condizione dell'uomo, vediamo. Uscito dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo in spirito immondo. Spirito immondo vuol dire spirito che sa di morte. Immondo è ciò che sa di morte, il contrario dello Spirito Santo di Dio che è vita. Ora, l'uomo è l'unico animale che sa di morire. E sostanzialmente, se uno pensa bene, ciò che detta ogni sua azione, sostanzialmente, è la paura di morire. Vogliamo salvarci da che cosa? Dalla morte. Se fai una cosa, giustamente cerchi di salvarti dal pericolo e dalla morte. Perché? Perché per noi il bene sommo è la vita biologica. Perso quello è perso tutto. Perché? Perché veniamo dal nulla e andiamo nel nulla. Quindi devo godere questa frazione. Però siccome c'è la coscienza della morte, vivo tutta la vita nel sepolcro. Tra l'altro la parola sepolcro, in greco memoriale, nemeion, è la stessa idea di memoria, è la stessa etimologia di memoria. L'uomo è memoria di morte. Ed è la stessa etimologia di sepolcro, ma la stessa radice di morte, la stessa radice di sorte, di eredità, di meros, di parte. Cioè, l'uomo proprio c'ha sempre questa memoria di morte, e tutto quel che fa è dettato da questa paura. E noi normalmente viviamo nelle nostre paure. E la paura deriva dalla menzogna, che non sappiamo di essere figli di Dio, o crediamo che Dio sia cattivo. Se sei figlio di Dio e Lui ti ama, non hai paura. vivi nella gioia di essere amato. L'amore scaccia ogni paura. Quindi le nostre paure sono radicate nella sfiducia, e la sfiducia nel non sapere chi siamo. Non so chi sono io. Sì, sono figlio di Dio, che non è poca cosa, se uno tiene presente questo. Per cui noi abitiamo in questa menzogna che ci tiene nel sepolcro, e allora ci rende egoisti, schiavi della paura, e il nome poi dello spirito si chiama immondo in quanto ti domina con la paura della morte. Si chiama diavolo in quanto la paura ti divide dalla realtà, vivi nel delirio e dagli altri. Poi si chiama anche Satana, che è il pubblico ministero, cioè che dice, visto, hai sbagliato, ti sei diviso, adesso paga, ti accusa. Quindi sono i vari nomi della stessa cosa, la stessa realtà. E dell'esperienza che tutti abbiamo di vivere piuttosto nella paura. Vuole scomodare Heidegger, l'essere per la morte dell'essere, dice l'uomo, no? Bene, nel domicilio, il sepolcro. E poi aggiunge, nessuno poteva legarlo neppure con teppi e catene, perché più volte con ceppi e catene era stato legato, ma si era strappato da sé le catene, infranto i ceppi, e nessuno era tanto forte da domarlo. Si sottolinea questo male potentissimo che nessuno riesce a domare. Infatti, chi riesce a domare la paura della morte? O la morte? Si diceva, perché muore l'uomo che c'ha la salvia nell'orto, dice la scuola salernitana, che la salvia è salute, dice, perché contro la forza, contro vim mortis non est erba in ortis, contro la forza della morte non c'è erba nell'orto che tenga. Cioè è un male indomabile, è tutta la nostra cultura, tutta la nostra scienza, è per rimediare a questo male indomabile per sé. Anche tutte le guerre sono tutte preventive per non morire, chiaramente, se funzionano. Se no sei già morto non ne fai più, chi le fa e chi le fa per prevenzione, cioè uccide. Quindi realizza ciò che teme. La paura è proprio diabolica, ci fa fare ciò che temiamo. E ci isola gli uni dagli altri perché ognuno pensa alla sua pelle. E impedisce che il nostro limite sia il luogo di comunione, di amore, di dono e di perdono, quindi di crescita. Ed è indomabile. Lo legano con ceppi e catene, gli strappa, cioè nessuno riesce a domare, è convulso. E poi cosa fa? Di continuo, di notte e giorno, nel sepolcro, sui monti, stava a gridare. Questo grido di notte e di giorno, nei sepolcri, sui monti, questo grido. E poi l'ultima azione, si colpiva con pietra, l'autolesionismo. Ecco. È descritto in un modo molto pittoresco certe esperienze che abbiamo tutti, quando siamo devastati dalle paure, indomabili, ognuno ha le sue. C'è dentro le sue morti che nessuno riesce a contenere. Beh, ci sono oggi dei ottimi medicamenti che fanno da camicia di forza di queste cose, ma dura poco. Quindi, prego, oggi qualcosa. Quindi rappresenta un po' la condizione umana, ma non in modo satanico. Adesso qui è descritto in modo pittoresco, perché era pittoresco qui. Però abbiamo un'esperienza, e l'esperienza che hanno avuto i discepoli di quella paura della traversata in barca è la stessa di questa, una paura indomabile in fondo, che li fa vivere nella disperazione, cioè nella mancanza di fiducia. E quante volte viviamo nella mancanza di fiducia nella vita? Mediamente quasi sempre. Mediamente. Quante volte hanno fatto va bene. Ecco, qui allora si descrive, direi, una condizione umana abbastanza comune, dove ciò che domina non è la coscienza di essere figli di Dio amato e fratelli degli altri, ma di essere soli, isolati, ricordarci che dobbiamo morire, l'importante è sopravvivere, allungare la vita a 120 anni, possibilmente 200, ma vedrai che tra poco arriviamo, Dio mio, speriamo di morire. E poi bisogna idratarli bene, poi bisogna fare questo, fare quest'altro, fare quest'altro, fate delle mummie subito, e così avete risolto il problema. Cioè, già si vive la morte chi vive così. Molto bella la lettera degli ebrei, dice che Gesù è divenuto partecipe della nostra carne, del nostro sangue, per ridurre all'impotenza colui che aveva il potere della morte, cioè il diavolo, che per paura della morte ci teneva schiavi per tutta la vita, per la paura della morte. E adesso vediamo cosa avviene con l'incontro con Gesù.
E visto Gesù da lontano, accorse e lo adorò, e gridando a gran voce dice: che a me e a te, Gesù, figlio del Dio Altissimo, ti scongiuro per Dio di non torturarmi. Gli diceva infatti: esci spirito immondo dall'uomo, e lo interrogava: qual è il tuo nome? E gli dice: legione il mio nome, perché siamo molti.
Ecco, allora vediamo l'incontro con Gesù, lo vede da lontano, il male vede il bene con molta precisione, è il suo nemico, accorre e lo adora, è l'unico finora che adora Gesù, e grida a gran voce e dice: che a me e a te. Questa formula, che a me e a te, è una formula di alleanza. Spiego: quando due si alleavano, lo facevano come è descritta in Genesi 15, cioè spaccavano degli animali in due parti, poi passavano in mezzo dicendo: noi siamo alleati per la vita e per la morte, se uno trasgredisce finisce squartato, quindi stai tranquillo, siamo alleati. Quando allora un re era attaccato da un altro re, chiamava il suo alleato dicendo: vieni a aiutarmi, e l'altro diceva: che c'entra me, te? Lo sai, non c'è quell'alleanza lì, quindi stai tranquillo. Allora qui lo spirito immondo dice a Gesù: ma non sai che siamo alleati? Dalla Genesi, dal capitolo 3 della Genesi, l'uomo vive bene perché ha paura di te, per quello fa il bravino, ha paura di essere punito, per quello fa il devoto, per quello fa tanti sacrifici, per questo fa tante... C'è un'alleanza, la falsa immagine di Dio, che è il principio di tutte le religioni e di tutti gli ateismi e di tutti i mali del mondo, perché tutti vogliamo essere come quel Dio tremendo che tiene in mano tutti, e potente, che punisce, che demolisce, che può distruggere e mandarti all'inferno. Che si fa anche in politica, no? Il re poi è il modello di Dio in terra, quello che realizza quella falsa immagine di Dio. E quindi all'origine dei nostri mali c'è questa falsa immagine di Dio, questa alleanza tra Dio e uomo, quell'alleanza che Satana ha cercato dopo il battesimo di Gesù, subito con le tre tentazioni. Ricordate quali erano le tentazioni? Pane, cioè vuol dire abbiamo il potere economico, abbiamo il potere politico, tutti i regni della terra sono miei, li do, siamo buoni alleati, è sempre la solita storia. Terzo, anche Dio è con noi, ce l'abbiamo in tasca, ecco, controlliate, sta tranquillo, Dio difende noi. Sono le tre tentazioni che avrà anche alla croce e durante tutta la sua vita, e sono le tre tentazioni che abbiamo sempre anche noi. E cadere in queste tentazioni vuol dire appunto cercare di avere tutte le cose, e quindi l'origine di tutte le guerre e le ingiustizie, cercare il potere, quindi calpestare tutte le persone, e cercare di avere Dio in tasca vuol dire distruggere Dio, perché Dio non ci sta nella tasca di nessuno, troppo piccolo per starci. E allora Satana dice: che c'entra me e te? Tu sei il figlio del Dio Altissimo, ti scongiuro, non tormentarmi, stavamo così bene insieme. C'è la stessa espressione che sono uscite nel primo esorcismo nella sinagoga, dove uno andava sempre devotamente alla sinagoga, a ascoltare la lezione e tutto, fino a quando arriva Gesù e l'altro esplode, perché Gesù quelle parole che diceva le faceva. Sei venuto a tormentarmi, cioè il male sente come tormento il bene, mi dà fastidio il bene. E poi è interessante, no? Che per sé è l'indemoniato che parla, e lui si identifica con l'indemoniato, è l'indemoniato col suo male. Perché Gesù gli diceva: esci spirito immondo dall'uomo, esci. Perché? Perché sei entrato abusivamente. L'uomo non è fatto per essere abitato dallo spirito di paura, ma dalla fiducia nella parola del Padre, non dall'egoismo, ma dall'amore, non dalla morte, ma dalla vita. Quindi esci. Interessante, no? Gesù gli esorcismi li fa solo con la parola, senza neanche... Come il mare, è una forma di esorcismo anche il mare, quando quel mare è sconvolto dice taci, è la stessa proprio, è lo spirito del male che lo agita. E poi le chiede, qual è il tuo nome? Svelati chi sei. Il mio nome è Legione, perché siamo in molti. Cioè non ha nome, il nome è una moltitudine ben ordinata per ammazzare. Strutturata bene la legione, era dai 2-3 mila soldati, messi bene, che potevano combattere proprio bene e far fuori chiunque. Il mio nome è Legione, quindi io diviso, no? È ben organizzato per fare il male. E abbiamo detto fin qui, vero?
Sì.
E adesso vediamo allora Gesù cosa ordina a questa legione. No, anzi, prima questa legione cosa dice a Gesù?
E lo pregava molto di non mandarli fuori da quella regione. Ora c'era là, verso il monte, un branco grande di porci al pascolo. E lo pregarono dicendo, mandaci nei porci, perché entriamo in essi. E permise loro, e usciti gli spiriti immondi, entrarono nei porci. E si precipitò il branco dal pendio nel mare, circa 2000, e affogavano nel mare.
Allora, notate cosa fanno questi demoni. Pregano, e lo pregava molto, e poi dice come lo pregava. Interessante, i demoni pregano, e Gesù li ascolta. Di non mandarli fuori da quella regione. È la regione dei pagani, è un modo anche di dire che in fondo dove non c'è la luce della verità domina ancora la regione del male, della paura, e domina in fondo la paura di Dio, e tutti i culti nascono dalla paura di Dio in fondo, se non lo tengo buono sono finito. E lo pregano, mandaci nei porci perché entriamo in essi. Perché questa storia dei porci? I porci indicano i pagani, tra l'altro, che gli ebrei non li potevano avere. Quindi vedere dei porci che annegano per gli ebrei è anche una bella soddisfazione. E Gesù ascolta la loro preghiera. E poi il male cosa fa? Escono dall'uomo, tutta questa legione, con una semplice parola, con un semplice permesso, lascia passare, potete andare. Entra nei porci e si precipitò il branco dal pendio nel mare, circa 2000. Cioè, il male affoga nel mare, quel mare che voleva far affogare i discepoli. Cioè, il male finisce male in fondo, perché il mare è il luogo del male per gli ebrei e della non vita. Quindi si autosconfigge in fondo. Cioè, non può, davanti alla parola... Cioè, in fondo Gesù l'unica cosa che fa è dire la parola vera, ed è la parola vera che vince il male, perché il male è sempre una parola di menzogna, una parola che non mantiene la promessa. Suppone che uno dice a una persona ti voglio bene e poi lo frega, gli fa male. Perché? Perché non è vero che gli vuole bene, cioè è la promessa che non è mantenuta, e questo è il male. Così con Adamo e Eva la promessa, vedrai che sei come Dio, sarai bello, buono, desiderabile, poi invece scoprono che è tutto il contrario, una vergogna. E allora proprio la parola fa affogare il male, come la luce dissolve la tenebra, così la parola distrugge il male che è menzogna. Ecco, però c'ha dei costi, 2000 porci. E adesso vediamo perché i mandriani cosa fanno.
E i loro mandriani fuggirono
come i porci
e annunciarono nella città e nei campi e vennero a vedere cos'era successo. E giungono da Gesù e vedono l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, quello che aveva avuto la legione, e temettero. E quelli che avevano visto raccontarono loro come era successo all'indemoniato, eppure il fatto dei porci, e cominciarono a pregarlo di andarsene dai loro confini.
Quindi, i demoni erano più bravi, hanno detto mandaci, lasciati star dentro, e vanno i porci. E loro gli dicono vai via tu. Allora, i mandriani fuggono e annunciano, e dalla città vengono a vedere cos'era successo, e vedono Gesù per indemoniato, seduto, vestito, sano di mente, quello che aveva avuto la legione. Ecco, e come finirà Gesù sulla croce? Non certo vestito, nudo, stimato pazzo, e abiterà lui stesso nel sepolcro, no? Deposto dalla croce. Cioè c'è proprio la sostituzione, Gesù ci libererà dal male perché ha preso su di sé la nostra sorte, il nostro male. E quindi questo qui è guarito totalmente, persona seduta, tranquilla, lui che era inquieto, vestito, lui che era nudo, si strappava, sano di mente, lui che era totalmente fuori, gridava e urlava, lui che era abitato dalla legione, devastata dal male, è una persona serena e tranquilla. Chi vede temette e raccontano cos'è successo nel fatto dei porci. E allora gli abitanti lo pregano che andasse via dai loro confini. Cosa vuol dire questo?
Un po' di stupore, troppo la verità.
Sì, che in fondo c'è, cioè, questo indemoniato fa da specchio a tutti quelli che stanno in giro. Anche gli altri sono abitati dallo stesso male, in modo meno visibile. Tant'è vero che come i demoni pregano Gesù di essere lasciati sul territorio, quelli vogliono restare sul territorio e gli dicono: va via tu per favore, noi vogliamo restare qui, tranquilli come siamo, con i nostri porci, con i nostri interessi, con il nostro stile di vita, con i nostri... Io non voglio cambiare, io sto bene con voi. Io col mio male ci vivo bene, scusa, una situazione migliore di questa dove la trovi? Incastrato tutto così bene, anzi sto anche abbastanza dalla parte del potere, magari dove il male posso farlo senza subirlo, almeno spero, o almeno il mio tentativo è questo, almeno mi identifico con chi può farlo senza subirlo. E così funziona sempre il sistema del male, che fa promesse e non le mantiene e tutte le subiamo. Che sotto è un gioco di specchi questo testo. Andiamo avanti, così vediamo in seguito.
Ed entrando lui nella barca, lo pregava l'indemoniato di essere con lui, e non lo lasciò, ma gli dice: va a casa tua presso i tuoi e annuncia loro quanto per te ha fatto il Signore e ha avuto compassione di te. E se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli quanto per lui fece Gesù, e tutti si meravigliavano.
Ecco, Gesù, come ha esaudito la preghiera dei demoni, esaudisce anche quella degli abitanti di quella regione, e va via lui. E mentre entra nella barca, anche l'indemoniato lo prega. Ed è tutto un gioco di preghiere. Quelle che sono esaudite perché sono sbagliate, quella che è giusta gli dice di no, lo prega di essere con lui. Ricordate che gli apostoli sono stati fatti da Gesù per essere con lui. Essere con lui è il senso della vita. Essere con lui il figlio, sei figlio anche tu. Essere con lui, che è la luce del mondo, che è l'essere tutto ciò che esiste, tu sei nella pienezza di vita. Quindi il senso della vita è quello. E Gesù non lo lasciò. Perché? Va a casa tua, presso i tuoi, annuncia loro quanto per te ha fatto il Signore e la compassione che ha avuto di te. Cosa vuol dire? Questo indemoniato ormai è con Gesù, perché è come Gesù, è libero dallo spirito del male. Allora questo è già con Gesù, e allora può essere mandato ad annunciare. Che cosa? Quanto per te ha fatto il Signore? Che cos'è il Vangelo? Il racconto dell'esperienza che ho avuto personalmente di liberazione dal male. Questo lo può raccontare, gli apostoli non ancora. Pietro sarà chiamato Satana, capitolo 8, da Gesù, perché ancora vive con la stessa logica del potere e della paura, Ed è bello, no? E che cos'è l'annuncio? È fare l'esperienza di questa liberazione da questi spiriti immondi. Vivere finalmente tranquillo, sereno, seduto, vestito, sano di mente. E volere essere con Gesù. E allora lui dice, oh, tu sei già con me, vai pure a casa tua, nei tuoi. E testimonia proprio con la tua vita che c'è una vita nuova, che è il battesimo appunto. In cosa consiste? Quello che ha fatto per te il Signore. È l'unica volta che Gesù chiama se stesso il Signore qui, per ora. Poi lo farà un'altra volta dicendo dell'asinello il Signore ne ha bisogno. E poi sintetizza tutta l'esperienza e questa misericordia, questa compassione, cioè sente il tuo male, che lui ha per te. E quello se ne andò e cominciò a proclamare, quindi diventa come Gesù. Proclama quanto fece Gesù a lui e lui è già come Gesù perché è libero e può proclamare. E tutti si meravigliavano. Allora direi, in questo indemoniato c'è lo specchio di tutte quelle paure che i discepoli hanno e non hanno ancora superato, che devastano la nostra vita, dalla quale dobbiamo essere progressivamente liberati. Perché gli esorcismi ce ne saranno ancora. Questo è il più dettagliato, il più colorito, se volete. Anche il primo è molto forte. Un terzo sarà un po' difficoltoso, è quello del sordo muto, però non può esprimersi molto perché è muto. E tra l'altro l'essere muto è uno dei mali peggiori, perché vuol dire non comunicare e non sentire. È l'origine del male, infatti. Non sentire la parola e non comunicare la parola, perché siamo abitati dalla menzogna, non dalla parola. E poi ci sarà l'ultimo esorcismo dopo la trasfigurazione, quando addirittura il bimbo muore e risorge. E l'esorcismo definitivo sarà proprio la croce, dove Gesù vince il male. Ecco, io direi che questo testo allora ci dà uno scorcio un po' su tutto il significato del Vangelo, che è liberarci da queste forze devastanti che abbiamo visto la volta scorsa, la traversata del mare, cioè delle nostre paure, che ci fanno vivere nei sepolcri con un male indomabile che è la paura della morte, gridando, urlando, facendoci del male e facendo del male anche agli altri eventualmente. E questo male è strutturato benissimo. 2000 organizzati. È bello anche proprio come è descritto, con questo folklore, questa ricchezza di dettagli. E poi questi porci che se ne vanno, e poi questo male che fa anche tenerezza, prega, supplica, si inginocchia, adora. Quante volte si prega, si supplica, ci si inginocchia e si adora? Ma cosa chiediamo? Per favore, non romperli. No. O gli chiediamo che esaudisca i nostri desideri, meglio che esaudisca i suoi piuttosto che i nostri. È un testo molto ricco di suggestioni. Direi, io interrompo qui e magari ognuno può comunicare ciò che l'ha colpito, e poi vedremo che questo testo è una miniera, uno specchio. Cos'è che vi ha colpito di questo testo?
Ma a me almeno due cose. L'indemoniato, perché è come se fosse colui che condensa in uno solo tutte le paure nostre, sicché in lui diventano una grande quantità che ne alterano il comportamento, perché guardate che uno matto senza bastiglia è proprio così. Io li ho visti in psichiatria, sono proprio così, non sono una cosa diversa. Il comportamento è questo. Ed è vero che lui fa da specchio per tutti, perché tutti possono riconoscere in lui un pochino delle loro paure, almeno tutti li possono vedere dentro di lui. E quindi, insomma, è sempre quello un po' che, no? Che poi lo tengono fuori dal villaggio, fuori dagli uomini che stanno bene, che sono tutti per bene, no? Che sono...
Stiamo bene perché non siamo così. Sta così lui,
ma
basta.
È quello, quindi se glielo togli poi, se gli fai il miracolo che gli togli il matto, come fai? Dopo le vedi dentro di te le paure, questo è il problema. Non puoi più dileggiare lui, no? Ma cominci a vedere te. E allora ti lascia meno tranquillo. E poi mi è piaciuto molto anche l'ultima parte di come si propaga sempre il messaggio di Gesù per una persona sola, per pochi. Cioè non è mai una cosa che va con un clamore, no? Ma chiede a lui che ha avuto quell'esperienza come di raccontarla, di testimoniarla, niente di più, non, niente corteo, niente... Mi piace questa maniera così che va, piano piano si propaga.
E c'è Satana invece vuol fargli propaganda. Che tu sei figlio del Dio Altissimo, dice qui e anche altrove.
E poi l'altra cosa è questi qua che lo pregano di andarsene, perché insomma, non so come dire, ma mi sembra sempre che all'inizio venga accolto con favore, no Gesù? Interessante, sembra sempre interessante il suo modo. Poi però quando bisogna fare i conti fino in fondo con la sua parola dicono no, ascolta un attimo, cioè sovverti tutto il nostro modo di essere, quindi non vai più bene, cioè ci hai ammazzato i 2000 porci che noi, come dire, avevamo il nostro guadagno, no, su questi 2000 porci. Quindi vai altrove, che non pretendiamo di essere chissà cosa, no? Cioè va bene così. Cioè su un indemoniato guarito hanno fatto più prese, voglio dire, sulla gente, ha fatto più prese i 2000 porci finiti in mare che non l'indemoniato guarito.
Chiaro.
Era poca cosa qui.
C'è una paura del timore di Dio che è sana, diciamo, e alle volte come si fa a distinguere la paura? Cioè perché anche quella è una paura in fondo, cioè perché anche in alcuni passi della Bibbia ci sono, c'è questa ripetizione che si muove, quindi si tende a questo.
Ecco, la paura del Signore è certamente sempre diabolica. È quella che ha avuto Adamo, la paura, perché non hai fiducia. Mentre il timor di Dio vuol dire, è un aspetto dell'amore, il timore di perdere perché è molto prezioso. Quindi c'è un equivoco, non è la paura di Dio. La paura di Dio è diabolica, il timore di Dio è il principio della sapienza. Cioè, per me Dio conta molto nella mia vita e non voglio perdere, ho paura di perdere. Ci faccio di tutto per non perderlo perché è la cosa preziosa, quindi ha un altro significato, ecco. Ah? Sì, sì. E qui poi vedi è tutta una paura che lega al sepolcro, al farsi male, al gridare, alla morte, alla chiusura, all'aggressione. Mentre il timore di Dio porta alla gioia, alla pace, alla pazienza, alla benevolenza. E tengo conto che Dio è Dio, non le mie paure. E tra l'altro, come vedete, il male anche non può fare nessun male alle persone se non attraverso le paure che noi abbiamo del male. Che sono le paure che ci fanno male. Noi realizziamo le paure. Quindi il male lo facciamo noi a noi stessi, per le paure. E ciò che vince il male è la fede, la fiducia, che non hai più paura, e allora se non hai paura non realizzi la paura, ma realizzi le speranze, cioè le cose buone.
La domanda è che continuo a pensare anche per me stessa: quando è il momento che la persona che sta bene, che nel suo modo di vivere, insomma, eccetera, che cos'è la cosa che fa sì che uno cerca di Dio?
E perché uno ce l'ha già dentro, ma credo ce l'abbiamo tutti dentro, per cui viene fuori. Addirittura è il demonio stesso che va da Gesù qui a prostrarsi.
Sì, ma ci sono persone nella vita che vanno avanti a fare male fino alla fine del loro giorno,
che sappiamo noi. Poi la vita è così breve che tanti giorni sembrano un giorno alla fine. Porto un esempio. E l'ultimo condannato alla ghigliottina in Francia nel 68, Paul Fesch, non ricordo più il cognome preciso, era un ragazzo che aveva ucciso per procurarsi della droga e comprare una barca. Nell'assalto a una banca ha ucciso un poliziotto e quindi l'ha condannato alla ghigliottina, è stato l'ultimo. Ed era uno che non era proprio né di nessuna cultura religiosa, 20 anni, di famiglia benestante, e a 18 anni aveva avuto un figlio, ma così per caso, e poi insomma così sbandato, dice c'è nulla da fare, un ragazzo così bene. I pochi mesi che sono passati tra la condanna a morte e l'esecuzione, ha raggiunto i vertici della mistica. Proprio i vertici della mistica, cioè del santo, insomma, lo faranno santo o l'hanno già fatto, non so bene. E la notte stessa, prima di essere ghigliottinato, il mattino è stato l'ultimo ghigliottinato, poi ha licenziato la macchina, e si è sposato con la sua donna per significare anche il matrimonio mistico con Dio, che ormai si compiva per lui. E diceva: io giustamente sono ghigliottinato perché ho ucciso qualcuno. E invece, come il malfattore dice, e il Signore invece è qui con me, che mi ama infinitamente, vabbè, allora oggi sarai con me in paradiso. Proprio. E viveva nella gioia dell'incontro del Signore, comprendendo tutti gli errori che aveva fatto, ma ormai come luogo di misericordia. Tanto per dire, no, come... O anche quel racconto di Santa Caterina, dell'uomo che gli hanno tagliato la testa e lei era lì a tenergli la testa. È un grande bandito che lei ha convertito. E lei in quello ha visto il sangue di Cristo. Perché quando uno arriva lì a essere ucciso è innocente, perché tutto voleva, ma quel male lì non lo voleva. Voleva per gli altri, non per sé. Cioè della sua morte sono tutti innocenti, alla fine ognuno è innocente. Quando non può più nuocere, almeno in punto di morte, allora apre gli occhi, ecco. Ma quando uno ce l'ha davanti davvero, quei casi lì, per dire che Dio proprio è dentro, quando è l'ora viene fuori. Nessuno nasce senza mamma, nessuno muore senza Dio, penso. Però l'importante è vivere anche con Dio, perché sennò è una vita brutta. Cioè provate anche a vedere la nostra giornata, quanto tempo viviamo nelle paure e nella fiducia, nelle tenebre o nella luce. E ci siamo dentro tutti qui, come vedete, perché questo esorcismo fa da specchio, quello lì è lui, però sono tutti gli altri geraseni, però sono anche gli apostoli. Sarà chiamato Satana, Pietro, perché è un po', insomma, perché la pensa anche lui e sono pieni di paura. Questo è quell'uno che poi è ciascuno. Infatti gli apostoli nell'esame di fede sulla barca hanno fallito tutti, erano senza fede e pieni di paura di morire, quindi erano come questo, gridavano. Quindi siamo in buona compagnia, voglio dire. E tutto il senso del Vangelo è ciò che il Signore fa con noi e la misericordia che ha con noi è liberarci da questa legione dentro che ci tortura per le nostre paure, le nostre sfiducie. Ma scusa, cosa hai paura? sei figlio di Dio. Sì. Eppure ce le abbiamo. Anche discepoli dice, ma perché avete così paura? Un po' capisco, ma proprio così. E aggiunge, non avete ancora fede, cioè nella misura in cui abbiamo fede queste cose anche se ne vanno e conviveranno sempre un po' in noi tutte e due, perché è un cammino di tutta la vita. Però è un conto è aver paura ed è giusto averla, un conto è essere avuti dalla paura, non so se questi sono posseduti dalla paura. Ci capita anche a noi spesso di essere posseduti dalla paura, allora è brutto. Quando hai un po' di paura può essere anche saggezza, perché ti esponi di meno. Che non sia troppa, se no fai ciò che temi.
Grazie. Si dice che ha usato misericordia, per esempio, che usare misericordia significa vivere, Gesù ha vissuto le paure del mondo e lo ha liberato. Ora, queste volte viene fuori che bisogna usare misericordia con gli altri, soprattutto con quelli che ti hanno fatto male. E noi mica possiamo liberarli dalla paura. Se si utilizza lo stesso termine, la misericordia agli altri che ti hanno fatto un torto, e quello che dire in che termine?
Ma agli altri si dice di perdonare, e qui è un po' diverso, comunque è misericordia anche il perdonarsi.
Però non è legato alle paure, quindi il medicinale dell'altro, delle paure che aveva.
Ma il male uno lo fa sempre per paura. Uno che non ha paura fa male a nessuno, anche si uccide per paura, ci si suicida per paura di morire, ci facciamo il male per paura del male. Il bene si fa per desiderio e la misericordia si fa per desiderio, cioè il contrario della paura, cioè vince il male, la misericordia. Fa della miseria dell'altro il luogo dell'incontro e del perdono. E siamo chiamati a aver misericordia gli uni degli altri come Dio l'ha con noi, cioè questo qui annuncia ciò che ti ha fatto e intanto comincia a far tu lo stesso con gli altri, tutto sommato. Infatti gli apostoli non riescono a fare esorcismi mentre c'è Gesù, almeno perché non hanno ancora sperimentato loro la misericordia. Sperimenteranno dopo, quando l'hanno tradito, rinnegato, fuggito, allora, ah beh sì, capito che il male che hanno loro ce l'abbiamo anche noi. Siamo stati liberati, allora possiamo dire anche agli altri che è possibile questa libertà dalle paure. Poi cosa sia di loro non si sa, magari sono loro che... Anzi, può darsi queste, avendo perso le madri, sono liberi, perché mica erano loro oltretutto. Sono liberi, erano schiavi delle madri. Mentre invece sono i padroni delle madri che dicono, per favore, via di qui.
Ascoltate, mi devi togliere questa curiosità. Allora, gli ebrei non possono mangiare la carne di maiale.
Sì, anche gli altri.
Nel Vangelo però sti porci vengono allevati. Ma per chi
è? No, questa è una zona pagana, è di là del mare, è la zona semipagana, la Decapoli. Il nome stesso è greco. È per i pagani. per gli ebrei vedere questi migliaia di porci andava giù è un piacere enorme. È una lezione costosa, ma insomma.
Ma perché proprio il cervello
è la legione andava dai 2 a 3.000, qui è stato modesto 2.000. Cioè, proprio il mare ti divide, è una moltitudine, non è.
Non
c'erano
gli abitanti di Gioia.
Eh? Ma tu cosa faresti contro una legione? Le legioni romane erano toste, poi facevano la testuggine con gli scudi sopra, andavano bene, fa niente, cioè no, il male non ti può far nulla di male, è la tua paura che ti fa male. È la mia paura che mi fa male.
A livello pratico, quando ci si accorge di avere un grande paura di qualche cosa?
Respira fondo e guarda in alto.
E poi
vedrai che hai meno paura.
Cioè, a livello razionale tutto questo.
Quando vengono le paure di notte è tipico, no? Non dormi più, chissà che cos'è, poi ti addormenti e poi ti svegli, cos'era? Boh, niente, cioè, con fantasie proprio, c'è tutta anche la tecnica del discernimento spirituale, cioè che le paure prima di tutto non vengono mai da Dio. Se tu cerchi Dio, il male ti può far paura, ma non ti può far nulla di male. Fossero qui anche 300.000 demoni davanti a te, al massimo ti possono far paura, ma non ti possono far male. E se tu gli fai la pernacchia, come diceva Santa Teresa, loro vanno via. Lei teneva i cornetti e le faceva le pernacchie o altri gesti osceni, come segno di disprezzo. Non me ne frego di voi. Se invece gli dai credito, si gonfiano. Non è così.
Il pragmatismo anglosassone.
Sì.
Come si fa?
Teneva proprio il cornetto dei napoletani da fargli vedere. Cornuto, va. Cioè, non devi prendere sul serio e non coltivarle. E riconoscerle, perché se le riconosci scompaiono un po', come supponi la gazzella come nemico il leone, per mangiare cerca dov'è il leone, perché è più veloce del leone e può fuggire. Se non lo vede ha paura, perché può essere divorato, perché è nascosto, ma se lo vedi in faccia non... se lo riconosci anche le tue paure, una volta riconosciute cosa sono, perdono quell'alone di assoluto e sono, ce le hai, ma non sei avuto dalle paure. Quando dai il nome, hai quella scempiaggine lì, vabbè. Hai quel fesso lì che mi ha fatto perdere, vabbè. E quando invece non hanno nome che ti prendono tutto. È legione. Tra l'altro ricordate che il seme cade sulla strada e Satana la becca, no? C'è la parola che non porta frutto perché è portata via da che cosa? Dalle nostre paure. Oppure se non è portata via subito, cosa trova? Trova le pietre sotto, il nostro cuore di pietra, perché le paure ti rendono rigido. E poi se per caso attecchisce perché non c'è la pietra, ci sono i rovi. Cosa sono i rovi? Le paure che ti manchino le cose che ti sono necessarie, allora ti vengono su tutti i rovi delle cose necessarie, cioè le varie brame dietro. E la parola vince tutte queste paure, perché è la parola di verità che vince la paura, dare il nome. Per questo gli chiede: qual è il tuo nome? È un nome anonimo di legione. Sì, guerre, sì, beh, appunto, è il nome di tante cose, ma non è nessuno. Sono quelle guerre che sto facendo io. Sì, 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 è un mare strutturato bene. È descritto prima quel che fa. E ci sta tutto concentrato in uno, anche una legione intera. Cioè, il senso del testo proprio è come esci, semplice ordine, semplice parola, dopo aver fatto capire che cos'è, chi sei, e che non c'è l'alleanza tra me e te, esci, che non devi stare lì, esce. E poi prega, per favore, fammi andare nei porci, almeno resto qui in zona. Cioè, è quasi buffa la scena, ecco.
Eppure non ci
fosse
neanche pensato, ma secondo me
è rischiato, perché... di essere linciato, e gli ha detto di andare via.
Comunque sicuramente Gesù la persona non ha valore economico.
Ma difatti forse il principale diavolo è che le persone hanno valore economico, al di là di tutto. Forse anche 20.000 i porci non valgono una persona, anche se fosse una setola di porco solo, come se fossero 20.000 davanti. Mentre per noi invece, perché al mondo setola niente, ma tante setole fanno tanti spazzolini, ogni uno spazzolini vale più di un uomo. Infatti quanti ci lavorano. Ecco, direi questo testo leggetelo come specchio appunto delle paure, e per vedere come il Vangelo vuole liberarci da queste cose, ed è per i discepoli che avevano paura sulla barca, evidentemente, questo racconto. E vedremo che questa parola ha dominato il mare prima, adesso il male, il successivo la malattia e la morte. Beh, allora possiamo avere anche fiducia. E ci fermiamo qui. Con un Padre nostro. La prossima volta ci vediamo. A che ora? 9:15.
E stiamo qui a cena.
E stiamo qui, portiamo qualcosa. Ecco, e stiamo
prima
un po' insieme. E se poi facciamo la lezione, finire troppo tardi. Mi piacerebbe la lezione. E anche a me, ma una piccola lezioncina.
Una piccola lezione
di salute, benissimo, di un quarto d'ora su un versetto di Giovanni, ci ho già pensato. Ecco, così è l'antipasto.
Mentre mangiamo, se lo vogliamo.
Che vi accompagni per tutto il resto dell'estate. Va bene, volentieri.
Parte.
Sì. Allora, e sarà la prosecuzione di questo testo, ma non che c'è nel Vangelo qui, altrove. Va bene, allora concludiamo col Padre nostro, con la versione non abbandonarci nella tentazione. Padre nostro, che sei in cielo, che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, a martedì prossimo ci sarà anche il Padre.